Il radiogiornale.
Un buongiorno da Gino Ceschina. Un tribunale ecclesiastico sugli abusi commessi negli ultimi 70 anni in ambito cattolico è la proposta di oggi dei vescovi svizzeri che si dicono sconvolti dai risultati della ricerca. Imbarazzo per l'azienda Lederach dopo i maltrattamenti emersi in una scuola di impronta religiosa nel Canton San Gallo fondata dall'ex patron della ditta di cioccolata Argoviese. La migrazione al centro dell'intervento di Papa Francesco a Marsiglia, soccorrere in mare è un dovere, siamo davanti a un bivio della civiltà. Torneremo poi sulla scomparsa dell'ex presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano con il nostro ex corrispondente da Roma e poi lo sport in Formula 1, 29esima pole in carriera per Max Verstappen e per l'hockey il Lugano che torna in pista con un Jolie in più. Dunque un tribunale ecclesiastico per i casi di abusi sessuali emersi dalla recente ricerca voluta dalla Conferenza Episcopale Elvetica e quanto propongono in un comunicato i vescovi svizzeri dopo le rivelazioni del migliaio circa di casi emerse la scorsa settimana. In studio con me c'è Sofia Stroppini. Allora, Sofia, innanzitutto cerchiamo di capire di cosa si tratta.
Sì, i vescovi si sono detti sconvolti dai risultati dell'indagine e per questo vogliono prendere posizione. La conferenza dei vescovi svizzeri, come hai detto, si è riunita e tra le intenzioni c'è proprio quella di istituire un tribunale ecclesiastico penale e disciplinare che avrà il compito di occuparsi dei casi di reati, tra cui appunto anche gli abusi sessuali, commessi nella Confederazione. I prelati stanno cercando di organizzare un incontro con i responsabili vaticani entro le prossime settimane per discuterne.
Ecco, si potrebbe pensare che con una mossa di questo tipo la Chiesa voglia, come dire, sostituirsi alla giustizia penale.
In effetti, ma nel comunicato viene sottolineato che no, che non è questa l'intenzione. La Chiesa non vuole sostituirsi alla giustizia penale che, cito, avrà ovviamente la precedenza. Fine della citazione. Saranno sempre le autorità penali ad occuparsi di reati e abusi commessi all'interno della Chiesa e compito di questo tribunale sarà quindi quello di sanzionare i membri del clero colpevoli di aver violato una legge canonica.
Sofia, da molte parti, dopo la pubblicazione del rapporto, si sono sollevati dubbi sul fatto che tutto il lavoro di inchiesta sia nelle mani solo della Chiesa e c'è stato chi ha proposto, ad esempio la Conferenza Centrale Cattolica, che rappresenta i fedeli in sostanza, chi ha proposto di affiancare al vescovo Bonman, che è il direttore di questa ricerca, una figura laica con esperienza nel penale. Ecco, in questo comunicato, in queste proposte, i vescovi dicono qualcosa di questo?
No, questo argomento nel comunicato non viene toccato, ma quello che posso aggiungere è che alcune delle misure proposte verranno attuate proprio in collaborazione con la Conferenza Centrale Cattolica che hai citato.
Allora, una misura l'abbiamo citata, quella del Tribunale Ecclesiastico. Quali sono queste altre misure?
Prima di tutto è stato deciso che lo studio nazionale che ha portato alla luce i casi d'abuso avrà una continuazione, poi sarà garantito l'accesso agli archivi per consentire ai ricercatori di continuare il lavoro e c'è quindi un impegno a rendere i documenti disponibili e a impedire che vengano distrutti. C'è poi anche il progetto di creare un centro nazionale dove le vittime possono recarsi a sporgere denuncia e un'altra misura è quella di estendere su tutto il territorio un approfondimento psicologico per tutti i candidati ai seminari e ai noviziati. Infine, quinta e ultima misura, i fascicoli personali devono essere sempre aggiornati anche nel caso di un cambiamento di sede.
Il riassunto del comunicato odierno dei vescovi svizzeri a cura di Sofia Stroppini. Ricordo che la vicenda è quella degli abusi nella Chiesa Cattolica negli ultimi 70 anni, un tema, lo ricordo, di cui ci siamo occupati anche nel nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che è disponibile sul sito e sull'app. Adesso un altro tema che sta facendo discutere soprattutto nella Svizzera interna: sono infatti emersi casi di maltrattamenti di diverso tipo perpetrati in una scuola privata sangallese negli anni 90. La vicenda sta causando problemi di immagine alla nota ditta di cioccolata glaronese, la Lederach. Questo dopo la diffusione giovedì del documentario su questi maltrattamenti della SRF. Laura Dick, proviamo quindi a fare ordine. Prima di tutto, cosa è emerso dal documentario?
Allora, i fatti sono avvenuti nell'istituto all'epoca chiamato Domino Servite, oggi è la scuola cristiana
Anna Linz. È stata fondata nel 95 a Kaltbrunn da una comunità evangelica. I colleghi della SRF hanno lavorato per 2 anni raccogliendo testimonianze di ex allievi e raccontano appunto di violenze corporali, psicologiche e spirituali. Fatti confermati anche dal rapporto di un'inchiesta esterna voluta dalla scuola, che punta il dito contro ex insegnanti e alcuni membri della comunità religiosa. Si parla di una cultura della paura tra minacce e manipolazione.
Questi fatti, ma cosa c'entra la cioccolata, Laura?
A fondare la scuola è stata una comunità evangelica di San Gallo, lo abbiamo detto. Tra loro c'era anche Jürg Lederach, cioccolatiere dell'omonima azienda, che ha anche supervisionato la scuola. Lui si è scusato con le famiglie dopo la pubblicazione del rapporto esterno, ma ha anche negato in una dichiarazione giurata di aver picchiato o abusato degli alunni. Jürg Lederach, che in passato, lo ricordo brevemente, è già stato al centro di diverse critiche, definito omofobo e antiabortista.
Quindi in sostanza ne va dell'immagine della ditta. Jürg Lederach ha rappresentato la seconda generazione della ditta. Da 5 anni invece la società è in mano al figlio, che si chiama Johannes. Ci sono state reazioni da parte sua?
Sì, era sconvolto, ha preso subito le distanze. Se ciò che emerge è vero, ha detto ieri sera la trasmissione Zen for Zen, condanna i fatti con fermezza.
Ja, ich han gluegt und es hat mir hat mich sehr, sehr beschäftigt. Es geht mir sehr, sehr nah, die seelischen Missbrüche, die körperlichen Missbrüche.
Johannes Lederach sottolinea che tra l'azienda e la comunità religiosa non ci sono ora legami. La società deve essere giudicata in base al lavoro dell'attuale generazione. Dice: non ci sono accuse contro questa terza generazione, che tra l'altro ha contribuito alle indagini. Parlavi prima di un danno d'immagine. Ieri la SRF ha intervistato alcuni passanti colpiti da questa storia. Alcuni hanno dichiarato di non voler più mettere piede nel negozio. D'altra parte, alcuni eventi per i quali l'azienda di cioccolato è sponsor hanno confermato oppure stanno ragionando se confermare la collaborazione, quindi la ricaduta economica è da valutare. Intanto il governo sangallese vuole ora avviare nuove verifiche e ricerche.
Laura Dick, questa vicenda che tocca una scuola privata, ma tocca anche un'azienda che produce cioccolata. No, una notizia curiosa adesso: i bernesi si sono svegliati stamane con una certa sorpresa. Infatti l'acqua del fiume Ahr era di color verde. Si tratta di un'azione degli attivisti ambientali per attirare l'attenzione sulla dimostrazione del prossimo 30 settembre. Stando all'organizzazione Sciopero per il Clima, per colorare il fiume è stata usata l'uranina, che sarebbe un composto organico colorante non nocivo. La cronaca: la strada della Valle Calanca è chiusa dal bivio per Castaneda in direzione di Rossa per una frana. Francesca Calcagno con le ultime informazioni.
La strada rimarrà chiusa sicuramente fino a domani sera, almeno questi sono i riscontri che siamo riusciti ad avere finora. Ne sapremo di più nel pomeriggio, dopo che i tecnici con il geologo cantonale avranno tirato le somme di quanto raccolto durante il sopralluogo che è in corso in questi minuti. Di certo abbiamo le immagini, si vede che un sasso di grandi dimensioni e parecchi detriti sono franati sulla strada all'altezza appunto del bivio per Castaneda. Si tratterebbe di circa 100 metri cubi di roccia che si sono staccati nella notte a causa delle forti piogge. Un quantitativo molto diverso rispetto alla frana dello scorso dicembre, che forse lo ricorderete, era scesa 1,5 km più a sud, più verso Grono per intenderci. Il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi, parla di una situazione un po' meno grave rispetto a dicembre, appunto, quando l'area era rimasta isolata per quasi una settimana. Sentiamolo.
La situazione è un po' meno grave, però la sua gravità è che rimaniamo sempre isolati e sono circa 350 persone che sono isolate.
350 persone che abitano a Buseno, Rossa e Calanca, come stanno? Ancora il sindaco.
Sono aiutati, tutto è sotto controllo, lo stato maggiore dei 3 comuni sta seguendo e sta facendo il supporto per coloro che sono i malati, e anche con l'ambulanza si è già organizzato il tutto, che se dovrebbe succedere qualcosa siamo pronti.
La gravità, secondo Zanardi, oggi è data più dal fatto che mancano soluzioni definitive per la messa in sicurezza di un tratto di montagna problematico.
Questa è la situazione in Calanca, adesso andiamo all'estero. Questo pomeriggio alle 3 Papa Francesco terrà una grande messa al velodromo di Marsiglia, mentre ieri si è rivolto ai vescovi di 30 paesi del Mediterraneo con un discorso in favore dell'accoglienza dei migranti e ha ribadito il dovere di salvare le vite dei migranti in mare.
Non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. È un dovere di umanità, è un dovere di civiltà.
C'è adesso in collegamento il nostro vaticanista Paolo Rodari. Allora, è stato un discorso altamente politico quello pronunciato da Francesco ieri.
Sì, altamente politico, vista anche la situazione che si sta verificando, in particolare nel Mediterraneo. Le parole del Papa sono parole che già avevamo sentito pronunciare da lui, ma si riferiscono proprio alla necessità che l'accoglienza viene prima di qualsiasi altra politica, appunto, che quindi una politica corretta da parte dei governi è quella che deve pensare anzitutto a come far arrivare queste persone, perché secondo il Papa fuggono dalla disperazione.
Quello della migrazione è un tema caro, Francesco, lo sappiamo, tutti ricordano il discorso pronunciato sull'isola greca di Lesbo, dove ha detto che il Mediterraneo è un cimitero di migranti e che i fedeli non lo devono permettere. C'è qualcosa di nuovo in questo intervento, questo di Marsiglia?
Sì, c'è qualcosa di nuovo, in particolare in un intervento che ha fatto questa mattina, quando ha detto che due parole non gli piacciono in proposito, sono invasione ed emergenza. Invasione perché per lui non è in atto alcuna invasione, ma appunto queste persone fuggono da situazioni difficili, ed emergenza perché parlare di emergenza significa guardare al fenomeno a livello contingente, cioè soltanto riferito all'oggi, mentre invece serve da parte dei governi, da parte dell'Europa, una politica più ampia che tratti il problema giorno per giorno. Questo per quanto riguarda le novità, anche se le parole del Papa, la sua linea è la stessa dall'inizio del pontificato, da quando nel luglio del 2013 decise di fare il suo primo viaggio fuori dai confini italiani, proprio a Lampedusa, nel cuore del Mediterraneo che soffre.
Paolo Rodari in diretta al Radiogiornale. Restiamo sul Papa, Papa che ha anche incontrato in Francia il presidente Macron e la prima ministra Elisabeth Borne, che portano avanti una politica sulla migrazione molto restrittiva, come si è visto nella scorsa settimana quando si è trattato di aiutare l'Italia a ricollocare le migliaia di migranti arrivati proprio a Lampedusa. Del resto l'opinione pubblica francese spinge in quella direzione, come ci riferisce adesso da Parigi Annalisa Cappellini.
I migranti vanno accolti, protetti e integrati. Così si è espresso Papa Francesco questa mattina a Marsiglia. Parole pronunciate davanti ai membri di un esecutivo che da giorni è al centro delle polemiche in Francia e in Europa per la sua gestione della politica migratoria. Parigi ha deciso infatti di aumentare i controlli al confine con l'Italia, soprattutto nella zona di Ventimiglia, per evitare che i migranti in arrivo da Lampedusa attraversino la frontiera. Per sorvegliare questo lembo di terra, Parigi ha deciso di inviare un elicottero, dei droni, 120 militari e 200 poliziotti. Uno spiegamento di forze che mostra chiaramente il rifiuto da parte della Francia di accogliere i migranti di Lampedusa. L'esecutivo ha annunciato anche un possibile referendum sul tema, senza però definire né una data né una domanda precisa. Una situazione di incertezza che riflette in realtà l'indecisione dei governi dell'era Macron, che ha cambiato diverse volte la sua linea in materia di politica migratoria e che ancora oggi fatica a trovare una posizione definitiva. Solo qualche giorno fa il ministro dell'interno Gérald Darmanin ha ribadito che il suo paese è disposto ad aiutare l'Italia a controllare la frontiera, ma che non accoglierà neanche un migrante da Lampedusa. Poche ore dopo però le autorità di frontiera hanno dichiarato che Parigi aprirà un centro per migranti con 100 posti per gestire il forte afflusso. Insomma, una posizione ancora poco chiara e soprattutto difficilmente leggibile per l'opinione pubblica francese, anch'essa spaccata su questo tema scottante. Più di 6 francesi su 10 pensano che la politica d'asilo del loro paese sia troppo lassista. 3 su 10 sono addirittura contro il diritto d'asilo.
La situazione in Ucraina, il generale a capo della controffensiva lungo la linea del fronte sud, Oleksandr Tarnavskij, ha sostenuto in dichiarazioni, tra l'altro alla CNN, che le sue forze, quelle ucraine dunque, hanno sfondato Verbove a est di Robotyne, quindi nella zona di Zaporizhzhia, e avanzano ulteriormente. Inoltre l'esercito ha comunicato che l'attacco ucraino di ieri al quartier generale della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, nella Crimea occupata, è avvenuto durante una riunione della leadership della flotta russa e avrebbe causato decine di morti e di feriti. Dichiarazioni queste che vanno comunque ancora confermate. Adesso andiamo negli Stati Uniti. Lo sciopero dei lavoratori delle auto si sta allargando a tutto il paese ormai. Non sono andati a lavorare gli operai di 38 fabbriche di General Motors e Stellantis in ben 20 stati, mentre il gruppo Ford ha segnalato progressi nel negoziato con i sindacati. I lavoratori chiedono aumenti salariali del 36% e la settimana lavorativa di 32 ore. Ma perché assistiamo a questa ondata di scioperi che tocca vari settori, dagli autori di Hollywood ai dipendenti di Starbucks ai lavoratori delle auto appunto, e qual è oggi il potere dei sindacati? Il nostro corrispondente Andrea Vosti lo ha chiesto a Victor Tanchen, docente di sociologia alla Virginia Commonwealth University.
Right now in the United States there has been more labor activity.
Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad un ritrovato attivismo sul posto di lavoro. I sindacati però rimangono deboli. Nel settore privato ad essere sindacalizzato è appena il 6% dei lavoratori, alcuni decenni fa era il 30%. In generale i sindacati non hanno mai recuperato il potere del passato, ma è innegabile che in alcuni ambiti industriali e della manifattura, come nel caso del settore automobilistico, i lavoratori si stanno riorganizzando e di conseguenza oggi assistiamo a nuovi scioperi.
Professor Chen, il sindacato UWA, ha invitato Joe Biden a visitare uno dei picchetti degli scioperanti. Le chiedo allora quale è il ruolo del presidente in questa nuova stagione di agitazioni sindacali.
Joe Biden è entrato in carica promettendo che sarebbe stato il presidente più pro-lavoratori degli ultimi decenni e di fatto ha sostenuto pubblicamente le rivendicazioni degli scioperanti. Detto questo, ritengo che il fattore determinante per spiegare questi scioperi sia la congiuntura economica. Malgrado i timori di una recessione, il mercato del lavoro sta andando alla grande, la disoccupazione è a livelli molto bassi e i lavoratori ne stanno approfittando per avanzare le loro rivendicazioni. Prendiamo le case automobilistiche. Nell'ultimo decennio hanno registrato profitti da record. Per i lavoratori è più facile strappare delle concessioni quando le cose vanno bene.
Professore, gli analisti di Deutsche Bank hanno stimato che lo sciopero comporta per le Big Three del settore, General Motors, Stellantis e Ford, perdite fino a 400 milioni di dollari a settimana. Ma qual è l'impatto sull'intera economia statunitense?
Negli Stati Uniti l'industria dell'auto è il principale settore manufatturiero e rappresenta il 3% di tutta l'economia. Pertanto l'impatto di questo sciopero sarà massiccio, anche perché per la prima volta nella storia ad astenersi dal lavoro sono i dipendenti di tutte e tre le principali case automobilistiche, le cosiddette Big Three. Dall'inizio dell'anno il sindacato Union Automobile Workers ha una nuova dirigenza, molto più determinata e militante rispetto al passato, quando spesso i vertici del sindacato erano più allineati sulle posizioni delle aziende.
Victor Tanchen, prima lei ricordava che i sindacati hanno perso molto potere negli ultimi decenni. Ma l'opinione pubblica americana cosa pensa di questi scioperi che rischiano oltretutto di frenare l'economia e di far salire i prezzi delle automobili?
Ritengo che queste agitazioni facciano bene a tutto il movimento sindacalista. Il tasso di approvazione dei sindacati tra l'opinione pubblica è ai livelli più alti da decenni a questa parte e la maggioranza della popolazione sostiene il diritto di scioperare. Detto questo, rimane da superare un problema strutturale, e cioè un sistema di leggi e regolamenti che rende difficile e talvolta impossibile sindacalizzare un posto di lavoro. L'auspicio è che il sostegno dell'opinione pubblica si traduca anche in cambiamenti legislativi.
In chiusura torniamo sulla figura di Giorgio Napolitano, morto ieri all'età di 98 anni.
Ho speso tutti i possibili sforzi di persuasione, vanificati dalla sordità di forze politiche che pure mi hanno ora chiamato ad assumere un ulteriore carico di responsabilità per far uscire le istituzioni da uno stallo fatale.
Da Presidente della Repubblica, Napolitano ha traghettato l'Italia in un periodo burrascoso. Alla fine del 2011 aveva già allora superato gli 80 anni, Berlusconi aveva dato le dimissioni e l'Italia arrischiava l'insolvenza. In un vuoto di potere Giorgio Napolitano divenne un punto di riferimento importante, si guadagnò l'appellativo per sostenitori ma anche detrattori di Re Giorgio. Ne parliamo con Gabriele Fontana, collega della redazione Esteri, che in quel periodo era corrispondente a Roma.
Sì, Re Giorgio nel 2011 lanciò la stagione dei cosiddetti governi del presidente, una nuova variante dei governi tecnici che avevano permesso all'ex Partito Comunista di affacciarsi sugli esecutivi italiani prima di essere definitivamente sdoganato come democratici di sinistra con Massimo D'Alema, primo ex PC presidente del Consiglio italiano, ai tempi si ricorderà dell'intervento NATO contro la Serbia nei Balcani. Di fronte a un quadro politico instabile, Napolitano installò a dirigere il governo il professor Mario Monti, stimato economista alla Bocconi di Milano, ma soprattutto ex commissario italiano europeo a Bruxelles. Giorgio Napolitano era pure stato in precedenza, oltre a senatore a vita, eurodeputato, ministro degli interni, il primo ex comunista ad accedere al Viminale, custode dei segreti degli anni di piombo e della cosiddetta strategia dell'attenzione, con anche le stragi mai veramente fino in fondo chiarite nelle loro complicità istituzionali. L'ex deputato comunista, a cui in passato era stato persino negato il visto d'ingresso negli Stati Uniti, divenne il vero garante degli impegni dell'Italia nell'Unione Europea e più in generale nell'Occidente dell'Alleanza Atlantica.
Un garante diventato indispensabile, talmente indispensabile da diventare il primo capo dello Stato italiano rieletto per un secondo mandato al Quirinale.
Sì, da culto diventò anche l'imitazione del comico Crozza, con un Napolitano già in autosportiva decappottabile pronto a rientrare nella nativa Napoli, che dall'autoradio sente centellinare in Parlamento il suo nome allo spoglio delle schede che lo rieleggono presidente. Dopo quella dei tecnici venne dunque la stagione di Enrico Letta, premier del PD, poi scalzato dal capo del suo stesso Partito Democratico Matteo Renzi. A una classe politica che non aveva voluto portare l'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi al Quirinale, toccò dunque incassare a Palazzo Chigi la testa di governi politici di unità nazionale, prima il suo ex braccio destro a Palazzo Chigi, appunto Letta, poi il cosiddetto rottamatore Renzi, che più tardi finirà fuoriuscito dal centro-sinistra, direzione centro-moderato. Napolitano riuscì finalmente a districarsi dal Quirinale, dove fu installato un altro ufficiante della Costituzione, a cui capiterà pure di dover prolungare la permanenza alla massima carica istituzionale italiana, quel Sergio Mattarella, pure lui al secondo mandato, che fa ora da garante al governo di destra di Giorgia Meloni, dopo che si è voluto evitare un'altra stagione di iperpresidenzialismo, quella di un ex tecnico europeista prestato alla politica, Mario Draghi.
E per oggi ci fermiamo qua. Buona giornata.